Le 9:42 minuti primi, buongiorno al nostro ospite in studio, Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel Comune di Bologna. Ben trovato.
Buongiorno a tutte le ascoltatori e a tutti le ascoltatrici.
Parliamo di un argomento nuovo che non abbiamo mai trattato con lei, il People Mover.
Sì, nuovissimo. Per questa settimana non ne abbiamo ancora parlato. People Mover, intanto c'è una notizia positiva, cioè dire il fatto che sia stato approvato dagli uffici tecnici del comune il progetto esecutivo dell'opera. Si tratta di una scadenza che aspettavamo, una scadenza, lo ricordo, tutta tecnica, non politica. La società di costruzione dell'opera aveva presentato appunto un progetto che è stato analizzato, è stato oggetto di controdeduzioni da parte dei tecnici del comune, che adesso appunto hanno dato l'ok a quel piano. Non c'è ancora il piano economico finanziario definitivo, perché evidentemente il piano economico finanziario non può che diventare definitivo laddove tutti gli attori in campo abbiano un quadro molto chiaro dei contorni dell'opera. Lo stesso riguarda anche il tema di cui tanto si è parlato e si parla, della composizione della società di costruzione e di gestione dell'opera People Mover, che evidentemente è un tema che aspettava per essere risolto la definizione del progetto esecutivo. Quindi siamo entrati, abbiamo avuto quindi questo nuovo passaggio tecnico, adesso andiamo verso le ultime tappe, diciamo, di programmazione dell'opera, che avranno un elemento importante di relazione con la città, che è quell'iniziativa di informazione e trasparenza che l'amministrazione comunale si era impegnata a mettere in campo e mettere in campo al più presto. Ricordo che si tratta di quell'appuntamento pubblico che noi stessi come Partito Democratico, insieme con i nostri alleati di maggioranza, SEL e IDV, proponemmo il giorno in cui dalla Segreteria Generale del Comune venne lo stop ad una istruttoria pubblica richiesta da più di 3.000 cittadini, per motivi, diciamo, appunto statutari, tecnici. Noi dicemmo in quell'occasione: l'istruttoria pubblica non si può fare, noi vogliamo garantire comunque un momento di confronto pubblico fra la giunta e la società di realizzazione dell'opera, la città, i comitati e People Mover. C'era stata una proposta che SEL insieme a noi, all'intera maggioranza, avevamo presentato agli altri gruppi consiliari per costruire a livello di gruppi consiliari questo momento, come consiglio comunale questo momento, ma tutti i gruppi di minoranza, dai grillini alla Lega, si sono opposti a questo appuntamento pubblico organizzato dal consiglio. Quindi abbiamo deciso di dare in mano alla giunta, che ben volentieri si è impegnata a realizzare questo momento di confronto. E intanto aspettiamo anche l'approvazione del piano economico finanziario, che sarà l'ultima tappa, diciamo, di questa fase di programmazione prima dell'avvio della realizzazione dell'opera.
Per il piano economico finanziario del People Mover sarebbe utile, secondo lei, come ha proposto Paolo Nanni, la figura di un tecnico indipendente che possa coadiuvare, oppure no?
Dunque, per quanto riguarda il progetto esecutivo è stato valutato da tecnici indipendenti, tranne che non si vogliono considerare tecnici del comune, tecnici, insomma, di parte oppure politici. Si tratta per l'appunto di una tecnostruttura che ha valutato dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda il piano economico finanziario, adesso ci sono diversi soggetti in campo, appunto il comune di Bologna da una parte, la società Marconi Express dall'altra. Nanni evocava un parere di Mario Monti, di Super Mario, che siamo abituati in questo periodo a considerare risolutore di tutti i problemi. Ecco, io come dire, ho grande stima di Mario Monti, e se arriverà un suo punto di vista sarà sicuramente ben gradito. Penso che ci sia tanta gente molto competente che sta guidando questi passaggi anche senza l'intervento del Presidente del Consiglio.
Ieri è uscito un comunicato molto duro di Sinistra Ecologia Libertà, poi del gruppo anche dei vendogliani in comune riguardo al People Mover. L'assessore Colombo è rispettoso verso di noi e la sostenibilità economica è dubbia. Una bocciatura di questo progetto esecutivo, almeno dai toni. Chiedono un chiarimento anche col sindaco. Che cosa sta accadendo esattamente? Qualcuno scrive: si potrebbe anche pensare all'apertura di una crisi di maggioranza.
No, non c'è nessuna crisi di maggioranza alle porte. C'è stato, io credo, un fraintendimento fra la giunta e il gruppo di SEL con Amelia Convendola in consiglio comunale, basato soprattutto sul fatto che il gruppo SEL Amelia aveva presentato una lunga interrogazione con 40 domande. La giunta ha ritenuto di aspettare di avere il progetto esecutivo definitivo prima di rispondere alle domande, che avevano un altissimo contenuto tecnico, in modo da dare delle risposte definitive basate su dati definitivi.
E loro si sono lamentati del fatto che sono passati 3 mesi da quando presentarono.
Ma il motivo è proprio questo, che più volte la giunta si è lamentata in questi mesi di avere delle domande su questioni che evidentemente erano ancora in fase di evoluzione e su cui quindi le risposte necessariamente cambiavano di mese in mese. E per questo, per rispondere a delle domande di così alto valore tecnico, hanno voluto aspettare di avere il piano il progetto esecutivo definitivo, proprio per dare delle risposte non più smentibili. Questo chiaramente ha provocato un po' di rallentamento dei tempi. Io credo che questi mesi in più che i tecnici del comune hanno utilizzato per dare l'ok definitivo al progetto esecutivo siano un elemento di ulteriore garanzia rispetto alla serietà del lavoro e anche al fatto che niente è stato lasciato alla inerzia, ma che tutti gli aspetti dell'opera sono stati attentamente valutati e considerati. Credo che questo vada nella stessa direzione che è richiesta da SEL, ma non solo da SEL, anche dal gruppo del Partito Democratico, anche pubblicamente e formalmente in diverse occasioni. Noi abbiamo chiesto alla giunta di andare avanti, ma di andare avanti avendo grande attenzione al tema della sostenibilità economica, ambientale e gestionale dell'opera. E questo l'accordo di maggioranza che abbiamo fatto anche con SEL e con l'IDV, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, cioè dire che le condizioni di sostenibilità economica, ambientale e gestionale dell'opera siano realizzate nel momento in cui l'opera sarà messa in campo. Io credo che stiamo andando nella giusta direzione, credo che questo lo stiamo facendo, credo che la giunta abbia dato le risposte che alle domande che erano state poste, lo farà appunto in questo incontro pubblico che fra qualche settimana sarà realizzato, vedremo, forse probabilmente in sala borsa, una giornata di incontro e di confronto con tutte le forze della città, anche le più critiche.
Le domando solo questo: chiedere un incontro con il sindaco da parte di Sinistra Ecologia Libertà non significa in qualche modo anche superare il Consiglio Comunale, cioè non avere raggiunto la soddisfazione di queste risposte all'interno del Consiglio Comunale con i gruppi alleati?
No, assolutamente no, assolutamente no. Tutti i gruppi di maggioranza, ma non solo i gruppi di maggioranza, capita anche i gruppi di minoranza di chiedere un incontro col sindaco per parlare direttamente di questioni che riguardano competenze della giunta o la vita amministrativa della città. Siamo nell'alveo di una normale dialettica fra consiglio e giunta, quindi anche all'interno della coalizione di maggioranza siamo all'interno di una normale dialettica fra forze politiche differenti che condividono però lo stesso programma di mandato.
Anche perché ogni partito poi deve anche marcare le proprie differenze all'interno di uno schieramento, quindi è anche un po' fisiologico che ci siano sfumature diverse, posizioni diverse, no?
Beh, è chiaro che non ci sarebbero 3 forze politiche di maggioranza se la pensassimo allo stesso identico modo su tutte le sfumature, ecco, quindi è evidente che poi rispetto a questo, a quel tema, insomma, giustamente ogni forza politica mette in evidenza anche, come dire, quegli aspetti particolari su cui il proprio elettorato è particolarmente esigente, a ragion veduta.
Noi non siamo i primi, prosegue il nostro filo diretto con Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in comune. Ascom sta preparando, ha già pronto quasi questo piano, il contropiano, l'hanno definito al Carlino, comunque il suo piano di piccole pedonalizzazioni che vorrà poi presentare pubblicamente e anche alla giunta. Su questo Il presidente Ascom Postachini ha definito i T-Days una festa di strada spacciata per pedonalizzazione. La nostra, ha detto Postachini, è una cosa più seria. C'è il pericolo di creare un fazzoletto del lusso di firme internazionali e tutto il resto con un'offerta di bassissima qualità. Evitiamo il souk, dove devi stare attento a girare l'angolo. Ha detto in modo un po' pittoresco, colorito, Postachini.
Sì, non credo che ci sia un rischio souk a Bologna. Credo però che il fatto che Ascom si faccia carico di dare un contributo a un piano per la pedonalità del centro storico, che, lo ricordo, è una proposta alla città non ancora definita dei particolari, proprio perché aspetta il contributo dei cittadini, dei residenti, delle forze economiche, dei commercianti, per essere definito nei particolari. È un bene, dicevo, che Ascom sia della partita e dia un suo contributo fattivo. Adesso io stesso vorrò vedere questo piano di piccole pedonalizzazioni dell'Ascom. Credo che potrà essere un contributo utile. I T-Days sono evidentemente anche una festa di strada, nel senso che i T-Days rappresentano dei momenti anche, come dire, eccezionali, perlomeno per come sono stati messi in campo fino a oggi, che servono a condividere con la popolazione in un modo che, a mio giudizio, fino adesso ha avuto un successo esaltante, l'idea di una città senza macchina o di una parte del centro storico senza auto. È chiaro che un progetto di pedonalità non passa solo attraverso un momento, diciamo, clou del T-Day o comunque dalla pedonalizzazione delle vie principali del centro storico, passa da un'articolazione molto particolare degli interventi. Il piano, lo ricordo, dell'assessore Colombo, nelle linee generali con cui è stato fino adesso presentato, prevede già una serie di piccole pedonalizzazioni legate insieme all'interno di un contesto più generale, di una città, di un centro storico orientato verso un maggiore uso della mobilità pedonale e ciclabile. Ricordo che non a caso si è voluto parlare non di un piano di pedonalizzazione, ma di un piano per la pedonalità. Non si tratta di chiudere delle strade al traffico, si tratta di aprire l'intero centro storico a una concezione diversa della mobilità, dello spostamento, della fruizione e della qualità. Da questo punto di vista, io credo che l'opportunità che sarà fornita anche dalla tassa di soggiorno, su cui in questi giorni si sta arrivando a una composizione con le organizzazioni che operano nel turismo, vada in questa direzione, cioè dire una riqualificazione complessiva del centro storico che renda Bologna più bella, più vivibile per i suoi abitanti e più appetibile anche per un turismo non solo occasionale, ma per un turismo che diventi uno degli elementi economici importanti per lo sviluppo della nostra città.
Ci sono stati due sondaggi. Martedì mattina, parlando con Postachini qui in diretta, abbiamo saputo che da quei 4.000 questionari degli iscritti Ascom risulta che la maggioranza, 3 su 4 dei negozianti, dei commercianti, sono favorevoli alle pedonalizzazioni, purché ci siano anche altre cose, soprattutto si parla di nuovi parcheggi come esigenza. Dall'altro c'è un altro sondaggio che oggi viene sconfessato dallo stesso Popolo della Libertà, che cerca di correggere il tiro, quello del senatore Giampaolo Bettamio, vice coordinatore regionale vicario del PDL, secondo cui gli elettori del centrodestra, gli elettori del PDL, sono favorevoli alle pedonalizzazioni all'81%. Poi hanno cercato di correggere, hanno parlato di risposta emotiva. Adesso siamo di fronte a quasi una sconfessione, perché è apparsa anche politicamente quasi una gaffa questo sondaggio, perché è uno degli argomenti forti del centrodestra finora, il sostegno all'Ascom e questa battaglia, no, per avere le auto in centro, no? Quindi viene a cadere in un baluardo che era quasi insormontabile per loro.
Guarda, credo che il PDL stia facendo veramente una figuraccia con questa storia del sondaggio, non tanto per i risultati in sé del sondaggio, che hanno sicuramente sconfessato le posizioni espresse dai vertici di quel partito e hanno
confermato quello che era un mandazzo già che si sapeva.
Ma sì, cioè, lei ricordava il sondaggio di Ascom con 3 commercianti su 4 favorevoli al piano per la pedonalità, ma io ricordo che qualche mese fa, nei giorni della presentazione del piano, anche la CNA fece un sondaggio simile, anche in quel caso risultava una percentuale analoga.
E
quindi,
anche
insomma,
nei PDEIS c'erano stati questionari,
esatto,
della cittadinanza.
I dati erano noti. Dico, il PDL sta facendo una figuraccia, perché avere dei dubbi sui sondaggi delle forze politiche avverse è legittimo, diciamo, ma mettere in dubbio i risultati di un sondaggio commissionato dallo stesso partito significa fare il gioco delle tre carte con le volontà e con gli intendimenti degli elettori bolognesi. Ora, il PDL in questi giorni è troppo preso dalle polemiche, dalle guerre intestine legate al congresso per il rinnovo delle loro cariche, per che possano avere un briciolo di tempo a dedicare anche ai problemi di Bologna. Però, insomma, farebbero meglio evitare questi scivoloni. Il dato è sotto gli occhi di tutti. I bolognesi confermano oggi quello che quasi 20 anni fa gli stessi bolognesi, o forse i loro genitori, avevano dichiarato con quel noto mai dimenticato referendum consultivo in cui Bologna si era pronunciata per una chiusura del centro storico alle auto. Da quel referendum è discesa l'attivazione di Sirio e il passaggio ulteriore, appunto, è questa progettazione, questa pianificazione di una nuova mobilità in centro. Io credo che sarà una delle più belle iniziative di questo mandato e credo che sarà un qualcosa di cui anche il centrodestra dovrà riconoscere l'utilità e il gradimento dei cittadini di Bologna.
14 minuti primi, riprendiamo la nostra intervista a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Popolo della Libertà nel comune di Bologna. C'è qualche spunto di cui ha tenuto in considerazione, magari ascoltando l'onorevole Cazzola?
Beh, sì, sicuramente. Beh, una battuta vorrei farla rispetto al tema delle pedonalizzazioni di cui Cazzola parlava. Ecco, credo che l'onorevole Cazzola abbia fatto un discorso di verità. Così, considerando il sondaggio del PDL come l'apertura di una fase nuova in cui la si smetta finalmente di dirsi contro le pedonalizzazioni, perché, come diceva Cazzola, essere contro le pedonalizzazioni è essere contro la storia, ma che si comincia a discutere nel merito di come fare al meglio la pedonalizzazione del centro storico di Bologna, ma non solo del centro storico, perché ci sono anche zone, piazze, vie della periferia che possono essere penalizzate, proprio per rispondere a un'idea che faccia di Bologna una città policentrica, una città in cui fuori porta non ci si senta, appunto, in periferia, ma ci si senta dentro una diversa e nuova centralità. Del congresso del PDL, come dire, non parlo, io aspetto sulla riva del fiume la chiusura di questo congresso. Ho avuto un modo di soprassalto quando si parlava prima di un accordo fra Lupi e la Russa, che le mie orecchie evoca un film dell'orrore, insomma, una cosa del genere. Ma vorrei invece.
Voce. Io ho riportato una voce che.
no, va bene, ma sono affari loro, insomma, se verranno poi loro. Una cosa volevo dire sul tema dell'ICI. Intanto ricordare una decisione di ieri del Consiglio Comunale che si riferisce a un punto a cui faceva cenno anche l'onorevole Cazzola, cioè dire il tema dell'IMU sulle cooperative a proprietà indivisa. Oggi il decreto a cui noi facciamo riferimento del governo stabilisce al 7,6 per 1000 la quota che le cooperative a proprietà indivisa devono pagare, a fronte del 4 per 1000 invece fissato per la prima casa. Ora, noi abbiamo ieri, nel giorno che io stesso ho presentato insieme al collega del mio gruppo Angelo Marchesini e altri colleghi della maggioranza, abbiamo presentato questa richiesta al governo perché si possano uniformare le due situazioni. Chi vive in una casa assegnata da una cooperativa a proprietà indivisa, di fatto una persona che non può per statuto possedere un appartamento e quindi sta in una sorta di status che sta a metà fra l'affitto e la proprietà, che è paragonabile a chi più a chi sta in una prima casa che non a chi stia invece che abbia una seconda casa. Ecco, quindi noi abbiamo chiesto che ci sia una parificazione di questa situazione per permettere di andare avanti a un'esperienza, quella delle cooperative a proprietà indivisa, che consentono di dare degli alloggi a un prezzo più basso rispetto non solo ai canoni di mercato ma anche ai canoni calmierati. C'è un altro tema che veniva evocato, che è il tema del patrimonio ACER, cioè dire del patrimonio immobiliare appartenente al comune, di cui il comune fa un uso sociale e che su cui c'è stata una richiesta dell'ANCI al governo, che io spero possa andare in porto e che possa concludersi con un abbassamento, un esonero ai comuni dal pagamento dell'ICI per il proprio patrimonio, un patrimonio quindi che appunto viene utilizzato per finalità sociali. Rispetto al tema delle dichiarazioni di Monti sull'ICI alla Chiesa, come si diceva, c'è credo un consenso della stessa Conferenza Episcopale Italiana che questo necessariamente si faccia. Ecco, si tratta di una modifica, quella annunciata da Monti, che agisce su un punto specifico. Oggi già la Chiesa non paga l'ICI su attività che siano proprio, su immobili che siano destinati a attività propriamente commerciali, e invece non lo paga su quegli immobili che abbiano anche solo parzialmente delle attività non commerciali. Ecco, Monti dice la si paghi sulle metrature che abbiano una finalità commerciale, non su quelle che non hanno una finalità commerciale. Credo che sia un'operazione giusta, corretta, tanto che lo stesso Vaticano ha dato il suo assenso. Ecco, questo potrà rappresentare una boccata d'ossigeno in più per le casse dello Stato.
Riportando a Bologna questo tema, c'è una questione aperta riguardo agli arretrati dell'ICI della Curia di Bologna sugli immobili, e poi una questione anche IMU relativa alla Curia di Bologna, ai beni ecclesiastici bolognesi?
Appunto, il tema dell'IMU sui beni ecclesiastici bolognesi chiaramente sarà condizionato dalla decisione che il governo prenderà. Insomma, sono certo che non ci sarà nessun tipo di problema e di contenzioso.
Quindi anche sugli arretrati ICI, perché quella è una bella questione anche economicamente, no?
Credo che anche quelle situazioni si potranno risolvere per il meglio.
Il portico di San Luca è da rimettere a posto e l'assessore comunale all'urbanistica Patrizia Gabellini chiede che la Curia di Bologna faccia la propria parte, almeno lo fa capire parlando ieri a Palazzo da Curzio durante l'udienza conoscitiva col comitato per il restauro del portico, udienza chiesta dal capogruppo del PDL Marco Lisei. Secondo questo comitato sarebbero indispensabili 3 milioni da suddividere in 300.000 euro l'anno più 20.000 per la manutenzione ordinaria.
Sì, è chiaro che si tratta di cifre che in un momento di grave ristrettezza di bilancio come quella in cui si trova il Comune di Bologna quest'anno si fa fatica a pensare possano essere tirate fuori dalle pieghe del bilancio comunale. Occorre che tutti facciano la propria parte, così come è stato anche per il restauro della Basilica di Santo Stefano. Credo che il Comune abbia cuore, perché è un tema che necessariamente ha a cuore, la sorte del portico di San Luca, così come più in generale dei portici della città. Noi stiamo cercando da anni di fare in modo che i portici di Bologna possano essere considerati patrimonio UNESCO, e il problema è appunto quello economico, perché un riconoscimento di questo genere presupporrebbe un impegno di investimenti in manutenzione che oggi la città di Bologna non riesce a permettersi. Comunque il portico di San Luca è un patrimonio di tutta la città, io auspico che si trovino le soluzioni migliori, perché col coinvolgimento di tutti, e quelle situazioni veramente spiacevoli che ieri venivano illustrate in commissione dai rappresentanti del portico, del comitato per il restauro del portico di San Luca, di necessità urgenti di manutenzione di alcuni, soprattutto di alcune parti del portico più esposte alle intemperie, possano essere risolte.
Angelo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico in Comune. Leggiamo dalla prima pagina del Carlino Bologna il commento del vice direttore del Carlino, Massimo Gagliardi: più pale e meno verbali, che è un po' una parafrasi dello slogan del sindaco Merola più pale e meno Facebook, più Badilli e meno Facebook. Stop alla sosta selvaggia, al tolà dell'assessore, pioggia di contravvenzioni sugli automobilisti indisciplinati. Il nostro Andrea Colombo, incoraggiato anche dalla gaffe dell'opposizione sul centro storico, fa vedere i muscoli, scrive Gagliardi, e forma gruppi di vigili con l'esclusivo compito di colpire gli automobilisti che sostano in doppia fila. I mucchi di neve sono innumerevoli e parcheggiare male vuol dire rallentare i bus e complicare la vita anche agli altri automobilisti. Quindi giù col pugno di ferro, giusto, giustissimo, continua Gagliardi. Se non fosse per un dettaglio, a chi spetta a levare di torno i cumuli di neve? Come mai la gente è costretta a camminare per strada invece di usare il marciapiede? Ognuno di noi, e il Carlino lo sottolinea da anni, deve fare la rotta. Diciamo pure che se oltre a pulire il marciapiede davanti casa pulissimo anche la neve dove di solito parcheggiamo in strada, sarebbe una bella cosa. Una volta sgomberato anche questo posto, però che faccio? Affitto un camion a mie spese per portare la neve nell'apposito deposito? Caro assessore, non le sembra di pretendere un tantinello troppo? BGS, l'azienda incaricata dal comune di spazzare la neve, ha detto ieri al Carlino: il comune non ci paga più e quindi i cumuli restano per strada. La strada è per caso dei privati? A chi spetta pulirla? Se il comune ha finito i soldi ce ne faremo una ragione, ma invece di sventolare verbali dovrebbe chiedere collaborazione.
Ma guarda, io credo che Gagliardi dica una cosa giusta, tanto giusta che era detta anche l'assessore Andrea Colombo, che ha, secondo me, in maniera necessaria chiesto agli automobilisti bolognesi di non parcheggiare in doppia fila, perché questo rischia di compromettere quello che fino adesso, anche nei giorni di massima allerta, il Comune di Bologna è riuscito a garantire, cioè un servizio pubblico di trasporto di autobus che funzionasse. E questo dobbiamo riuscire a garantirlo anche in questo momento in cui i bolognesi stanno riprendendo le loro auto, magari dopo alcuni giorni di inattività, e quindi il fenomeno delle auto parcheggiate in doppia fila o in mezzo alla carreggiata accanto al cumulo di neve rischia di bloccare gli autobus. L'assessore Colombo ha aggiunto a questo un appello al senso di responsabilità di tutti i bolognesi. Non si tratta qui di mostrare i muscoli, si tratta di riuscire a garantire la legalità, tenendo conto di un punto. Non è pensabile che dopo una nevicata di questo genere e dopo quella cifra enorme che ci è costata, che è costata alla collettività bolognese questa nevicata, si spendano altri milioni di euro per prendere tutta la neve caduta in città e spostarla da un'altra parte. Stiamo parlando di fenomeni naturali rispetto a cui dobbiamo anche ricordarci che dobbiamo fare conto anche delle risorse fornite dagli stessi processi naturali. La neve, dopo che è caduta, si scioglie e va via. Bisogna avere la pazienza di aspettare qualche giorno. Finalmente sta cominciando ad arrivare un po' di sole sulla città di Bologna, le temperature sono in aumento, la neve si scioglierà ed andrà via fra un paio di giorni, fra qualche giorno. Il pensare di trasportarla tutta da un'altra parte sarebbe uno sforzo veramente insostenibile dalla comunità bolognese, uno sforzo economico insostenibile dalla comunità bolognese. Per questo l'appello alla responsabilità e anche l'appello di Gagliardi, che io faccio mio rilancio. Così come è accaduto in questi giorni di crisi, anche in questi giorni in cui ci si rimette in pista, in cui la città riprende la sua regolare attività, è bene che ogni bolognese, come nella tradizione civica di questa città, faccia la sua parte, sia per appunto riuscire a trovare lo spazio per parcheggiare la propria macchina, magari armandosi di una pala, sia anche per evitare quei comportamenti come appunto il parcheggio in doppia fila che sarebbero di intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici in città.
La tassa di soggiorno ha suscitato la comprensibile reazione della Federalberghi, è perplessa all'introduzione di questa tassa perché chiaramente la riguarda da vicino. C'è una discussione anche intorno alla non all'introduzione di questa tassa, quanto poi alla finalità, no? Alla destinazione di questa somma del comune, di dove andrà a spesa. La spesa per finalità promozionali collegate al turismo, alla promozione della città?
Sì, c'è un accordo fra l'amministrazione comunale e le organizzazioni che si occupano di turismo, l'associazione di albergatori, l'associazione di commercianti in città, perché l'introduzione di una tassa di soggiorno non serva a coprire le necessità generali di bilancio del Comune di Bologna, tant'è che di tassa di soggiorno non si è parlato negli schemi che l'assessore al bilancio, la vice sindaco Giannini, sta iniziando a presentare, con cui ha discusso con i sindacati, che ha portato già in commissione consiliare e in consiglio comunale, per far quadrare i conti del bilancio 2012. La tassa di soggiorno e gli eventuali proventi della tassa di soggiorno saranno destinati all'attività di promozione turistica della città, quindi di riqualificazione della città finalizzata a una maggiore appetibilità anche turistica, in un modo informe da concordare insieme con le organizzazioni. Io credo che su questo terreno si possa trovare un interesse comune fra l'amministrazione comunale, i cittadini, i commercianti, gli albergatori, perché l'interesse comune è che Bologna riesca, anche in una fase di crisi economica come questa, a trovare fondi per rilanciare la sua immagine, per essere più pulita, più bella, più appetibile, perché si possa investire sul marketing urbano, perché si possa investire sul marchio di Bologna e quindi fare in modo che Bologna sia più appetibile a chi voglia venire a visitarla. È un interesse comune e credo che su questo si troverà, come si sta già trovando, un accordo.
Ne abbiamo già parlato ieri mattina con l'assessore Matteo Lepore, ne parliamo in chiusura anche con lei, cioè prendiamo spunto dall'articolo di sabato di Paolo Soglia su Repubblica Bologna per quei 76 stranieri che meritano di diventare bolognesi, cioè quei ragazzi nati nel 1994 che oggi, per il meccanismo legale che c'è in Italia, devono presentare una domanda per diventare cittadini italiani, non lo sono di diritto automaticamente per lo stesso fatto di essere nati qui a Bologna. Ragazzi poi perfettamente integrati, ormai italiani a tutti gli effetti. La proposta è quella di poter dare un riconoscimento anche di cittadinanza onoraria a questi ragazzi. Ne si era parlato per tanto tempo della cittadinanza onoraria al commissario Cancellieri. Di questa cittadinanza si parla molto molto meno, non se ne parla per niente, a parte questo articolo che è uscito su Repubblica. Certo, sarebbe un bel gesto quello che se il Comune potesse riconoscere la cittadinanza onoraria a questi 76 ragazzi, anche per dare un segnale al governo di Roma e un segnale politico, perché ci si decide a prendere una posizione. Ricordiamo la campagna anche sostenuta dallo stesso Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in tal senso.
Sì, la proposta di Paolo Soglia è sicuramente una proposta molto molto bella, di cui tenere conto. A me piacerebbe molto che il Comune di Bologna si facesse carico di realizzarla. Ricordo che già due province italiane, la provincia di Pesaro e la provincia di Grosseto, hanno deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria a tutti i nati, figli di stranieri nati all'interno della provincia, cioè dire tutti quei bambini, quei ragazzi che pur essendo nati nel territorio di quelle città e pur avendo studiato in quella città e pur parlando solo la lingua italiana e non conoscendo magari il paese di origine dei loro genitori, si trovano a essere stranieri in patria. La legge prevede che loro possano richiedere la cittadinanza onoraria solo al compimento del 18° anno di età. Non è assolutamente automatico che questo avvenga subito, spesso passano degli anni.
E quindi arriva come una concessione.
È una concessione peraltro difficile da ottenere. Se un ragazzo a 18 anni dovesse dimenticare, e succede anche questo, di inoltrare la domanda, rischia di perdere il diritto a richiedere quella cittadinanza. Insomma, si tratta di situazioni assurde che una campagna, un referendum nazionale, che è quel referendum che è noto col nome L'Italia sono anch'io, sta cercando di sanare. Noi ne abbiamo parlato più di una volta, abbiamo anche fatto un ordine del giorno a supporto di questa campagna in consiglio comunale. Credo che un gesto da parte della città di cittadinanza onoraria, ma anche secondo la formula proposta da Paolo Soglia, ai ragazzi nati in Italia al compimento, nati a Bologna da genitori stranieri al compimento del 18°, ma perché no magari del 16° anno di età, anche per sollecitare il fatto che a 18 anni loro possano avere effettivamente a leggi vigenti la cittadinanza senza aspettare ulteriori lunghi periodi, ecco, sarebbe un bel gesto di attenzione a tanti ragazzi. Io faccio l'insegnante e ogni anno ho ragazzi di questo genere, ragazzi che parlano italiano con accento bolognese ma che hanno magari la pelle nera agli occhi a mandorle. Ecco, sono bolognesi, sono italiani come noi e credo che un gesto anche simbolico di accoglienza e di inclusione sociale sarebbe un gesto molto bello da parte della città di Bologna.
Grazie a Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consigliare del Partito Democratico nel comune di Bologna. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.